il romanzo nell'Ottocento. Leggere romanzi non era un'attività degna di persone per bene, inizialmente. Il romanzo veniva visto nel Settecento come un genere rivoluzionario, quasi per persone ribelli. Il romanzo era considerato un genere, tra l'altro, secondario rispetto, per esempio, alla poesia e potenzialmente persino dannoso, cioè che metteva strane idee in testa ai lettori, soprattutto alle lettrici. Perché dico questo? Perché già se andiamo a ricordarci l'esperienza del Filoccolo di Boccaccio, già nella metà del 1300, il romanzo, il Filoccolo, il primo romanzo della letteratura italiana, il romanzo era un genere che era stato pensato per le donne, per distrarre le donne, per alleggerire la vita delle donne. Quindi, a metà del 1700, all'inizio del 1700, questi romanzi in mano alle donne spaventavano gli uomini. Perché? Perché la donna deve essere, secondo quella mentalità barbara, retrograda che noi tutti condanniamo, ovviamente, le donne devono essere succubi degli uomini, devono essere sottomesse agli uomini. Quindi la letteratura che si rivolge alle donne non deve essere una letteratura ribelle, non deve metterle in testa delle strane idee di autonomia, di libertà. Quindi leggere romanzi era visto come un'attività da signorine scervellate, ribelli, no? Che avevano aspirazioni artistiche di libertà, quindi veniva condannato. Le cose però cambiano. Cambiano quando? Cambiano a metà del 1800. Perché? Perché è cambiata la società. Perché c'è stata, per fortuna, la Rivoluzione francese. E la Rivoluzione francese, che poi è stata cancellata almeno sulla, come dire, in teoria, dal Congresso di Vienna, la società della Rivoluzione francese era una società che aveva aperto alle donne, si era aperta alla borghesia. Quindi, a metà del 1800, quegli echi, quei ricordi, quelle rimembranze c'erano ancora. Quella classe sociale che aveva avuto in mano il potere, la borghesia, non voleva perderlo. E quindi auspica una produzione letteraria che possa parlare a loro. E il romanzo, molto più della poesia, si presta a questo scopo. Abbiamo detto anche che il romanzo ha come obiettivo appunto quello di raggiungere il grande pubblico e educare il grande pubblico all'interno del quale ci sono anche le donne. Quindi, nella prima metà dell'Ottocento, quando si consolida un nuovo spirito sociale, quello appunto della borghesia, nascono importantissimi romanzi. Nascono i romanzi di Goethe, il romanzo anche di Foscolo, perché le ultime lettere di Jacopo Ortis sono un romanzo, il romanzo di Jean-Jacques Rousseau, nascono i romanzi gotici, no? Pensate poi a quello che sarà Frankenstein di Mary Shelley, romanzi che devono analizzare l'universo della vita quotidiana. Quindi il risultato è quello di trasformare il romanzo da un genere minoritario per rivoluzionari e rivoluzionarie ad un genere prestigioso, capace di affrontare i temi della vita quotidiana e coinvolgere un pubblico sempre maggiore di lettori, colti e meno colti, con l'obiettivo appunto di educare per un vero, reale cambiamento. Iniziamo a dire che il romanzo della prima metà del 1800 è un romanzo che tiene insieme stili diversi, generi diversi, anche generi preesistenti. Tiene insieme il romanzo d'avventura, pensate ai Promessi Sposi, i Promessi Sposi sono una serie di avventure, tiene insieme il romanzo d'amore. Promessi Sposi nascono da una storia d'amore. Tiene insieme il romanzo prettamente sociale, pensate allo scontro tra classi, tra il ricco, potente Don Rodrigo e Renzo e Lucia, che sono due popolani. Tiene insieme il romanzo di introspezione, quello che poi si chiamerà quasi psicologico, ovviamente non lo possiamo ancora chiamare così perché Freud non c'è, in quanto nei Promessi Sposi, ad esempio, c'è l'analisi dei sentimenti, l'analisi del carattere, c'è l'analisi delle riflessioni, per esempio, di Lucia. Si tiene insieme, quindi, una serie di generi. E si mescolano anche gli stili, perché nei Promessi Sposi c'è lo stile alto, c'è lo stile più basso, a seconda di quello che si sta raccontando. Ma il romanzo è importante anche perché è un genere che attraversa l'intera Europa. È un genere che tiene insieme tutte le nazioni d'Europa. Perché abbiamo il romanzo inglese, pensate a Charles Dickens, che studierete con la professoressa di inglese. In Francia abbiamo detto Rousseau, in Germania Goethe, I dolori del giovane Werther, in Italia Manzoni, Foscolo, ma possiamo parlare di anche altre nazioni. Il romanziere è colui quindi che si rivolge al grande pubblico, tenta di farsi strada tra gli aristocratici e i borghesi, in quanto la borghesia in questo momento storico ha indubbiamente iniziato a prendere il posto della aristocrazia nel governo delle nazioni. I romanzieri provengono per lo più dalla borghesia. Manzoni non è un borghese, è un aristocratico. E scrivono per vivere. Scrivere diventa un mestiere. Scrivono per guadagnare e per poter vivere. Questa è una grande novità. Perché? Perché fino ad allora il romanziere soprattutto era stato un aristocratico che scriveva come divertissement, come divertimento, per divertire e soprattutto per divertirsi. Adesso no. Adesso il romanziere lo fa di mestiere. Scrive a un editore che pubblica i propri romanzi e viene pagato per scrivere. Perché? Perché è nato un nuovo pubblico, un pubblico più ampio che compra i libri, che sta iniziando a imparare a leggere e vuole divertirsi, vuole svagarsi. E la letteratura legata al romanzo è una letteratura di evasione. Importante sottolineare che il pubblico femminile diventa sempre più ampio. Hanno più tempo a disposizione, stanno iniziando ad avere un discreto livello culturale, quindi le donne diventano quasi le principali consumatrici di romanzi e molti romanzi si rivolgono prevalentemente alle donne. Pensate ai romanzi di Jane Austen e delle sorelle Bronte. Sono romanzi scritti da donne per donne. Il romanzo della prima metà dell'Ottocento, abbiamo detto che nasce tenendo insieme generi e stili diversi. I temi che affronta sono temi legati alla quotidianità, sono temi legati a problemi politici, problemi economici, sono temi legati all'amore, sono temi che devono interessare il grande pubblico, perché il grande pubblico deve leggere questi romanzi e deve svagarsi. Pensate proprio a Jane Austen in Inghilterra, no? Orgoglio e pregiudizio. È un romanzo che tiene insieme l'amore, le sofferenze, le delusioni, ha una buona descrizione del contesto storico, è un romanzo che analizza i sentimenti, quindi analizza la psiche dei personaggi. Un'altra cosa molto importante che non volevo dirvi è la rivalutazione dello spazio e del tempo. Questo lo diremo quando faremo una lezione sulle tragedie di Manzoni. Ma Manzoni e tutti i romanzieri della prima metà dell'Ottocento rivoluzionano il rapporto tra autore, pubblico e spazio, autore, pubblico e tempo. Il romanzo del primo Ottocento, quindi, ha come obiettivo quello di esplorare i segreti della natura umana. Pensate a Mary Shelley, quando scrive Frankenstein, Pensate anche a Jane Austen, quando scrive Orgoglio e Pregiudizio, in cui c'è un'analisi approfondita dei caratteri dei personaggi. Ma contemporaneamente il romanzo della prima metà dell'Ottocento ha come obiettivo quello di raccontare il mondo, cioè l'intera società. Pensate ad esempio ai romanzi di Victor Hugo, I Miserabili, sono un romanzo bellissimo che voi dovreste leggere, sono parecchie pagine, è un romanzo corposo, impegnativo, ma è bellissimo. Nei Miserabili Victor Hugo descrive i bassi fondi della società parigina di metà Ottocento. Quindi descrive la società, descrive le sventure del popolo parigino, la fame, la miseria dei personaggi. E questo ci permette quindi di entrare dalla porta principale nella quotidianità, senza però dimenticare l'analisi interiore dei personaggi. Quindi lo spazio si amplia, aumenta, cresce, va dalla società all'intimo della psiche umana. Il tempo. Il tempo anche qui viene estremamente dilatato, in quanto abbiamo detto anche con Manzoni si sviluppa il romanzo storico, non è il primo ad inventarlo, c'era stato Walter Scott con Ivanhoe, ma in Inghilterra, ma Manzoni utilizza il romanzo storico, ambienta il suo romanzo nel 1628, quindi 200 anni dopo, scusatemi, prima di quando lui li scrive. Perché lo fa? Lo fa, abbiamo detto, per due motivi. Primo, perché così può scrivere più liberamente, può criticare più liberamente la sua società, la sua epoca, perché trasporta la propria epoca nel 600 e quindi può liberamente, senza essere toccato dalla censura asburgica, dire quello che vuole dire. Ma anche perché la storia, il passato, gli permette in qualche modo di avere maggiore criticità, può essere più preciso, più libero nelle analisi critiche rispetto a quelle che sarebbero state le analisi del presente. Altra cosa importante, nel tempo, nel passato, i romanzieri riescono a trovare quel folklore, quello spirito del popolo che deve emergere nei loro romanzi. Questo è molto importante. Allora, questa lezione è di supporto a quella che abbiamo fatto dal vivo, quindi c'erano alcune cose che io non, per ragioni di tempo, non sono riuscito a dire e quindi ve le ho riassunte con questo audio. Vi abbraccio, vi saluto e ci sentiamo presto.